è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano.
Più tetti per tutti, caro Parenzo.
Che meraviglia.
Tutti sui tetti, tutti a salire sui tetti dell'università, tutti a montare sopra questa pseudo rivolta, chissà di chi, contro quello che non sanno
tutto,
magari. Ma che sta accadendo
tutto?
Ma
cade tutto, che meraviglia la caduta di Pompei.
Che ma
meraviglia.
Che c'entra la caduta di Pompei? Qui si sbagliano, qui si sbagliano anche a votare in aula. Il ministro non vota bene, il governo va sotto, forse ci ripensa sulla riforma Gelmini.
Questo deve essere lo slogan. È tutto finito, amico mio, ma, tutto.
Ma tu sai, caro Parenzo, che una delegazione di Futuro e Libertà, una delegazione di esponenti di FLI è salita sul tetto della Facoltà di Architettura di Roma. È tutto cambiato.
È tornato.
Sono tornati i tempi in cui anche i fascisti erano su lì alla Facoltà di Architettura, armi in pugno.
Che meraviglia, che momento, che paese!
Che cosa ridicola, diciamo la verità. Che no, cosa ridicola. Noi abbiamo il nostro Rush Limbo, il nostro, ce l'abbiamo già, il nostro Rush Limbo. Io vorrei tanto esserlo, magari non ci riesco, ci riuscirò nel futuro. Il mio Beck, quello è il conduttore televisivo radiofonico che capitanava i Tea Parties a Washington. Noi ce l'abbiamo in casa, già bello e pronto. Forse dovrebbe essere un po' meno colto, è un po' più popolare, un po' più cacciarone. Oscar Giannino, un mito assoluto, ti faccio ascoltare questa mattina cosa ha detto sui politici che si arrampicano sui tetti.
È la consueta illusione del postificio pubblico a spese del contribuente che viene spacciata per qualità della ricerca e futuro. E se i politici vanno sul tetto per questo, ci stiano per quello che mi riguarda. Fine equilibratissima della trasmissione di oggi. State sul tetto, che fate meno danni, datemi retta, state lì sul tetto, non scendete fino alla prossima primavera. Bene, grazie a tutti coloro a cui questa puntata equilibratissima è andata in onda. State sul tetto, non scendete, per favore. Ci sentiamo domani.
Salirò, salirò.
Mito assoluto, Parenzo, mito assoluto, non si può battere, non si può battere. Rimanete sul tetto, non scendete, mi associo a Giannino, basta con questa buffonata ridicola. Adesso a Pisa hanno addirittura occupato dei binari, non i politici, ma insomma, magari si arriverà anche a questi, i binari della ferrovia, rompendo le balle a quelli che stanno viaggiando tranquillamente e se ne fottono di queste pagliacciate.
Torre di Pisa sì, Colosseo sì, però pendolari no.
Pendolari no, non bloccate i pendolari.
Però di Pisa sì.
Ma la Torre di Pisa sì, ma anche là, ma i turisti potranno visitare in pace la Torre di Pisa senza 40 cialtroni che rompono le balle?
Una protesta civile e non violenta.
Sì, ma per carità, sarà civilissima e non violenta.
Questi monumenti serviranno a qualcosa, no?
Ma figurati, certamente non a protestare. Però senti Fede, perché lo voglio difendere questa sera. Emilio Fede, che spesso diciamo prendiamo in giro con i violini, no? Però senti, non è che sono d'accordo con quello che dice, però siccome c'è stata addirittura una pseudo interrogazione, non so che cosa esattamente sia stata presentata, sarebbe assurdo da parte dell'Italia dei Valori, perché ha definito gentaglia da menare, certo un termine forte che io non userei, ma io difendo la sua possibilità e la sua libertà di dirlo, gentaglia da menare gli studenti che protestano, studenti poi insomma, bisogna vedere se sono studenti, via.
Questa è gentaglia che si è permessa di fare quel che ha fatto, sono rimasti un bilancio anche, la vergogna nella vergogna, perché veramente io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
Beh, quando fa così mi emoziona. Quando fa così mi emoziona. Sì, lo devo dire. Ma perché uno deve essere ipocrita? Quando uno dice una cosa forte, lui ha avuto il coraggio di dire una cosa forte. Quello che pensa ha tirato fuori. Sarà una sciocchezza. Infatti ho detto non sono d'accordo, perché non c'entra niente, bisogna menare. A parte che quando uno cerca di assaltare il Parlamento e il Senato è giusto che la polizia intervenga pure con i manganelli.
Adesso
assaltare, entrare in Parlamento. C'è un posto dove non puoi entrare? Al Senato, per esempio.
È una dimostrazione, ma non c'è stato.
Ma non c'entra nulla, a parte che tirare qualche cosa o spingere contro un cordone per me è un atto di violenza.
Spingere, fare queste piccole cariche.
Non si deve entrare, e dunque è giusto che si usi la forza per impedire che le persone entrino dentro al Senato.
Ma cosa lo dice il direttore di un telegiornale? Non è mica il ministro degli interni. Pensa di essere Cossiga.
Ho capito, ma che c'entra?
Parla come Cossiga negli anni 70. Io rispetto e rispettavo il grande Cossiga, che tra l'altro sugli anni 70 ha fatto anche, come dire, una bella marcia indietro.
E allora?
Il caso della Masi e quant'altro.
Sì, allora?
E questo direttore, il simpatico direttore del TG4, questa volta ha fatto un po' di pipì fuori dal vaso.
Ma che pipì fuori dal vaso? Ma che c'entra il prefetto e il ministro degli interni?
Un direttore di giornale, menateli pure.
Ti sto dicendo un'altra cosa. Non sono d'accordo con quello che ha detto, rispetto a quelli che vogliono fare un'interrogazione parlamentare, l'Italia dei Valori, Controfede, non può dire una cosa di questo tipo, difendo la sua libertà di dire quello che pensa. In questo caso gli è venuto fuori spontaneo. Ma insomma, io voglio dire una cosa, perché, ecco appunto, perché
questo è ovvio, d'accordo,
perché spiegami una cosa, perché si possono fare i comizi in televisione su Rai 3 o da qualsiasi altra parte, e Fede non può fare il suo comizio? No, spiega, al di là della questione del conflitto di interesse,
ma dire addirittura la polizia me vanno menati mi pare una cosa veramente...
Lui dice quelli che tentano, non è che ha detto in generale, quelli che tentano di assaltare il Senato, di entrare dentro al Senato, la polizia deve usare la forza, menateli, ha
la
detto una cosa di questo tipo.
È una cosa che non va,
sì, non è questo,
non è
il termine da usare,
cazzo, questo è il punto. Perché tra l'altro bisogna ricordare che la polizia invece ha una ottima gestione dell'ordine pubblico, almeno fino a oggi l'ha avuta.
Appunto,
e quindi vedere un direttore che è ultra fan delle cariche è una cosa ridicola, al limite del ridicolo proprio, no?
Sempre questo... Fede, gli studenti hanno violato il tempio della Costituzione.
Minzolini non ha detto niente.
No, ancora no.
Questi studenti, chi lo sa, sono arrivati anche mascherati, imbavagliati a entrare dentro Palazzo Madama, hanno ferito chi tentava di fermarli. Non è mai accaduto nella storia di una repubblica democratica come la nostra che sia accaduto questo, quello di violare quello che si può dire senza ironia è il tempio della Costituzione, cioè il Senato.
Ancora, poveri cuccioloni, saranno liberati subito. È preoccupante il fatto che Fede abbia usato la mia stessa espressione, studenti, per modo di dire. È preoccupante, Parenzo? No, non è preoccupante. No, ma io non mi vedi, non ho pregiudizi nei confronti di nessuno, nemmeno di Fede. Capito qual è la mia differenza? La mia cifra è questa. Non ho pregiudizi, non ho pregiudizi.
Non puoi difendere per difendere una sortita.
Ma io non sto difendendo la sua libertà di farla questa sortita.
Beh, ma è una libertà stupida, inutile, non è una libertà. Un conto è dire una manifestazione che non serve a niente, come ha detto Giannino con la provocazione di Oscar Giannino. Un conto è dire menateli, cioè c'è una differenza abitale.
Ma certo che c'è una differenza, infatti dico che io non avrei usato le stesse espressioni, però perché no?
Quindi ha sbagliato, si può dire che ha sbagliato.
Nel merito può anche avere sbagliato, certo, ma siccome ha fatto il politicamente scorretto, ha usato espressioni...
Ha preso la botta in testa ieri, ti ricordi?
A proposito, spiazziamo tutti, senti Giuliani, l'imprenditore Giuliani cosa dice fuori dal ristorante intercettato?
Rudolfo Giuliani
ah, ecco. No, perché avrebbe usato anche altri metodi nei confronti di Fede.
Il
signor Giuliani, l'imprenditore Giuliani, pare che ci siano questioni di sesso, di corna, non so bene, non vorrei saperlo, mi interesserebbe molto, ma in questo momento non va bene. Che cosa ha detto, credo fuori dallo stesso ristorante, il giorno prima, il giorno dopo, non lo so, intercettato da un sito da cui abbiamo rubato l'audio, senti perché è fantastico. Giuliani versus Fede.
Qual è stato il motivo dell'aggressione?
Perché tu, Emilio Fede, lo ameresti.
No, io non dico niente, le sto chiedendo a lei le motivazioni, figuri. Noi magari.
Siete un po' rovecchio, stronzo.
Per aiutare la digestione lenta si può fare qualcosa con l'amaro medicinale Giuliani. Il digestivo che svolge un'azione benefica anche sulle attività del fegato.
Amaro medicinale Giuliani. È un medicinale, usare con cautela.
Salirò. Hai sentito?
Ma come un vecchio? Ma cosa?
Fantastico. Mario da Roma, buonasera, 800 24 00 24.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera anche a Parenzo. No, la sentivo gasato sulle parole di Fede, insomma.
Ma gasato, ho detto che ha tutto il diritto di dire quello che pensa, anche se è profondamente sbagliato. Io lo dico anche dei negazionisti dell'Olocausto, figuriamoci un po' se non lo posso dire di Fede, abbia pazienza.
È profondamente sbagliato quello che ha detto, la definirei un po' una boiata, anche se poteva dirla anche
lasciamogliela dire,
la telegiornale, in quel telegiornale abusivo, cioè che c'ha, quindi insomma.
Basta,
non poteva anche scendere in piazza e dirlo in faccia.
Basta con sta storia, telegiornale abusivo.
La storia è questa, quindi
la storia è questa.
No, volevo dirle, Cruciani, io sinceramente seguo tanto la sua trasmissione, molto interessanti interventi politici, fatti dei del giorno, e poi fa parlare il popolo, quindi è una cosa bellissima, però penso che a volte lei proprio il popolo,
fantastico,
penso a volte che lei però parla così per sentito dire.
In che senso, scusi?
Perché lei ha definito in questi giorni gli studenti che sono in piazza e nulla facenti.
Secondo me sì, lo ribadisco, nulla facenti totali.
Allora,
assolutamente. Io all'università non avevo tempo da perdere, andare a protestare la mattina contro Gelmini. Seguivo le lezioni, studiavo,
Cruciani,
approfondivo, cercavo di farlo, poi sono diventato un cialtrone nel proseguo della vita. Quando facevo lo studente lo facevo sul serio, non avevo tempo da perdere. Noi in nessun paese si ha tempo da perdere in piazza a protestare contro cose di cui che si sconoscono totalmente.
Quanto tempo è che non va a seguire una lezione in un'aula, non va a un ateneo, non vede 200 ragazzi buttati?
Guardi, ci vado spessissimo.
Non funziona. Allora, perciò dico che
ma ci vado spessissimo all'università, ci vado spessissimo.
Come fa a dire una sciocchezza?
Ma cosa c'entra?
Del genere,
cosa c'entra? Io ho detto che quelli che protestano
dei nulla facenti,
secondo me sono nulla facenti totalmente.
Prima 40 persone, ma insomma, non lo so.
Sì, 40 persone che occupano i binari, dico, 200, quelli che sono
ma
i binari
sono
dei cialtroni. Io lo ripeto, sono dei cialtroni. Sono dei cialtroni, lo ripeto a parole cubitali,
cialtroni.
Sono dei cialtroni.
Sono persone che hanno ricevuto delle promesse non mantenute.
Non mi interessa, sono dei cialtroni.
Non mi interessa, Cruciani.
Sono dei cialtroni.
Sono
dei cialtroni.
Perché
non si occupano i binari per interrompere. Non dica stupidaggini. Non si occupano i binari per interrompere la circolazione dei treni.
Ma è la disperazione.
Ma quale disperazione? Ma quale disperazione? È solo la voglia di fare casino. È la voglia di fare casino.
È 20 anni che il Parlamento è occupato da dei manigoldi.
Vabbè, eccola. Lei si è qualificato solo per quello che ha detto. Guardi Mario, lei si è qualificato solo per quello che ha detto. Siccome lei ha detto che il Parlamento è occupato dei
manigoldi. Fede può dire il pensiero, io no.
No, ma certo che lo può dire, infatti lo sta dicendo, mica le voglio impedire di dirlo. Mica le voglio impedire di dirlo.
Poi mi deve dire un'altra cosa.
Mi dica un'altra cosa.
I napoletani sono anche loro responsabili di mondi.
Certo,
ma è sceso a Napoli.
Ma non è che lo dico solo io. Ma non è che lo dico solo io che sono responsabile. Nei fatti che anche.
Parliamo di lei. Mi deve dire lei. Perciò dico che lei parla per sentito dire.
Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire per sentito dire? Io dico una cosa.
Che ne so.
Io dico una cosa che leggo anche da napoletani, quelli che hanno il sale in zucca, i quali dicono sarà responsabile.
È colpa dei napoletani.
Ma non dicono solo questo. Ho detto parte, Mario, in parte. Abbiamo 30 secondi o no? Così ci calmiamo tutti. Il traffico abbiamo, sì. Mario, resti con me, traffico.
Salirò fra le rose di questo giardino. Salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano.
Che appunto sale sui tetti, non si capisce se in veste di segretario precario del PD piuttosto che di studente ripetente. Il ruolo del Parlamento dovrebbe rispettarlo il presidente Bersani per primo, perché è quella la sede dove si discutono le riforme.
Vedo che il ministro non gradisce che io vada sui tetti. Vorrei confermarle che io vado e andrò davanti ai cancelli di una fabbrica in crisi, all'Asinara dove ci sono degli operai da ascoltare, e sui tetti, e ci andavo anche da ministro.
La questione dei voti, caro Parenzo, oggi ha assunto un rango di notizia, perché la Gelmini, dico una cosa molto semplice, una persona che per fare l'esame da di abilitazione da avvocato è andata a Reggio Calabria, dove c'era un tasso di promozione al 96%, da Milano, non so da dove, da Brescia, da Bergamo, sulla questione dei voti presi all'università o dei ripetenti, insomma, dovrebbe anche limitarsi, no? Quantomeno non citare alcune cose che non conosce, come per esempio io non ho mai un atteggiamento positivo nei confronti di Bersani, ma per quello che fa, non per quello che dice, per la deriva secondo me populista anti-berlusconiana che ha preso, ma questo è un altro discorso. Però quando uno c'ha ragione poi, no? Università degli Studi di Bologna, perché Bersani poi oggi ha diffuso il suo score universitario dicendo queste cose.
Vedo che il ministro Gelmini mi dà dello studente ripetente. Io domani metterò su internet i voti di laurea di tutti gli esami di laurea e mi aspetto che il ministro Gelmini faccia altrettanto, compreso il giro turistico a Reggio Calabria.
In questo caso devo dire polemica da numero uno, do ragione a Bersani.
Chapeau.
Bella polemica, non c'è dubbio. Comunque è riuscita, perché vai a vedere questo. I comunisti studiavano, non c'è dubbio. Comunisti all'università di Bologna.
Solo un 28.
Hai visto anche tu? 28 in letteratura latina.
Oh. Sì.
Beh, certo, non è proprio lettere, lettere e filosofia.
Forse anche difficile.
Corso di laurea in filosofia, letteratura latina 28, poi 30 e lode, tutti 30 e 30 e lode.
Letteratura latina
71, 73, 74, 5 esami nel 74, certo, non è che. Vabbè, insomma, poi non stiamo a giudicare. Comunque i fatti sono fatti, le cifre sono cifre, c'è poco da. Poi si può discutere sull'università, sul tipo di università, ma non lo so. Insomma, Università degli Studi di Bologna, Pierluigi Bersani, nato a Bettola, provincia di Piacenza, il 29-9-51, come sapete, lo stesso giorno di Berlusconi. È iscritto al quarto anno della facoltà di lettere e filosofia, corso di laurea filosofia di questa università per l'anno accademico 73-74. Il predetto è stato immatricolato nell'anno 70-71, dunque velocissimo. Si certifica, eccetera, tutti i voti presi, eccetera. La Gelmini è ancora nisba, da quello che so, sul sito della Gelmini non ci sono i voti e poi anche la questione di Reggio Calabria. Quando uno se la tira però è così. Mario, prego, continui.
Sì, no, appunto, ma Bersani è salito poi sopra il tetto, che ha fatto?
Intanto hanno interrotto la protesta a Pisa, i pendolari o comunque chi viaggia.
No, speriamo, Cruciani, che qualche politico sul tetto faccia carachiri a questo punto. Si butti.
Guardi, da questo punto di vista le devo dire, perché caro Mario, che ha quasi ragione, non ragione in toto, perché non.
No, carachiri, cioè capire che ormai è finita, la gente è stanca.
Sì, vabbè, ma lasciamo perdere questi argomenti populisti, la gente è stanca, non significa niente. Scusi un attimo.
Gente qua che vuole,
ma gente che chi è stanca? La gente è stanca, che vuol dire? La gente lavora dalla mattina alla sera, è stanca.
Ma la gente è stanca di questa gente che ha occupato il Parlamento, forse Cruciani
ancora questa storia.
Sì, caro mio, ma scusi, quali sono fatti?
Lei ha votato? Cioè, no. Lei ha votato,
allora,
Mario, scusi un attimo, lei ha votato?
Io ho votato.
Ha votato, sì, le liste bloccate le ha votate, sì.
E mi sento proprio.
E allora stia zitto, perché non può parlare. Se avesse voluto protestare contro le liste bloccate, contro i manigoldi, non avrebbe dovuto votare. Nico da Vercelli.
Io ho votato e sono stato preso in giro.
Resti qua, ma stia zitto. Nico da Vercelli. Stia zitto un attimo, poi torniamo. Nico da Vercelli, buonasera.
Buonasera Cruciani, dottor Cruciani, buonasera.
Senta, io ma anche Cruciani va bene, senza dottore.
Va bene anche Cruciani, ascolto quasi tutte le sere quando posso. Stasera l'ho presa al pelo perché stavo rientrando in casa, quindi ho lasciato un po' di roba in macchina, ma poi finirò dopo che ho parlato con lei. Io le ho telefonato per
grazie
questo.
Di questa informazione, Nico, è molto.
No,
ci dà l'idea perché di quello che accade in Italia, non sui binari dell'Unione a Pisa, della stazione di Pisa, dove la gente, fancazzisti, vanno a interrompere il traffico, ma nell'Italia normale, in cui uno lavora e poi alla fine della giornata va a fare la spesa, caro Parenzo, hai capito?
Sì,
va a fare la spesa, la lascia in macchina.
I treni non vanno occupati.
Ma non vanno occupati i binari dei treni, punto.
La Torre di Pisa,
ma anche la Torre di Pisa non va occupata, ma che cos'è questa buffonata?
Vanno occupati, quelli vanno occupati.
Ma che vanno occupati?
Per dei giorni.
Ma andrebbero aperti sempre dalla mattina alla sera quelli, è una cosa diversa.
Tutto il giorno lì sopra a studiare con i libri sulla Torre di Pisa, che meraviglia. Portatevi i libri sulla Torre di Pisa, occupate il Colosseo.
Sì, portate i libri e studiate, se non ci sono le aule, andate
a
studiare.
Posso anche protestare.
Ma protestare contro chi? Contro cosa?
Allora, io sono a favore della riforma Gelmini, ma questi hanno diritto di protestare, hanno diritto di occupare i
ma che c'è? Ma nessuno vuole legare il diritto, che c'è?
Paese.
L'occupazione di un monumento mentre la gente vuole entrare mi fa incazzare come una bestia. Perché non puoi proibire, non puoi impedire a qualcuno di entrare in un monumento o di entrare in Parlamento perché tu vuoi protestare.
Ma è mica
sentiamo dopo il giornale radio, stasera sono furibondo. Andiamo a Genova ad Andrea, buonasera, 800 24 00 24.
Pronto, buonasera.
Buonasera, prego.
Buonasera, grazie di avermi dato la linea. Innanzitutto una battuta volevo fare. Non è che adesso si metterà anche un mezzo busto di fede dopo la puntata.
Ma magari qualcuno avesse fatto il mezzo busto di fede, ma lo metterei. Io adoro i busti, adoro quel tipo di sculture che venivano fatte una volta. Magari ci fosse un mezzo busto di Berlusconi.
Da poter... il busto della Carfagna, scusa.
Sì, però la Carfagna, che chi se... cioè no, ma gli uomini potenti, capito? I potenti della terra, questo è il concetto. Che me ne frega dalla Carfagna, il busto della Carfagna, non mi interessa.
No, cioè... mi ero solo una battuta. Volevo solo dire che accennomi il discorso di Mario, poi mi sono perso un pezzo di trasmissione, penso di andare nel nella sua strada, perché pensare a quei nullafacenti, pensare ai nullafacenti mi viene male, nel senso non... io penso che tra quella gente c'è anche dei quarantenni, dei trentenni, quarantenni che con dei co-co-co non riescono ad arrivare a fine mese, ecco, tutto lì.
Ma sì, guardi, io naturalmente generalizzo.
Lo so che...
No, ma non è che generalizzo, ne sono convinto. Sono convinto che i ricercatori, a parte che poi là bisognerebbe, come dice Giannino, andare a vedere, non è che si può finanziare tutta la ricerca.
No, no, no. Ma
non è che si può pensare di assumere tutti in blocco e trasformare.
No, il mio pensiero è che da 30 anni l'Italia ormai è andata avanti negli anni 80, così, insomma, gli anni di Craxi, io penso.
Che c'entra?
È andata avanti con troppo bene, cioè sono stati abituati troppo bene, troppa gente, troppi professori, troppi collaboratori,
appunto.
Troppa gente. Cioè, è inutile che noi abbiamo 30.000 insegnanti quando ne basterebbero 15.000, cioè, purtroppo però l'errore è in passato.
Ah, non c'è dubbio. Grazie. Nico da Vercelli, con cui eravamo prima, la spesa, la posata, sì, beh, è passato quasi un'ora.
Sì, ho posato la spesa, ho quasi cenato. No,
cosa?
No,
mi dica, cosa ci voleva dire?
No, mi ero quasi dimenticato del motivo per cui l'avevo chiamato.
La fede,
comunque,
forse,
adesso...
fede.
Esatto, era fede quello, perché lei ha detto una cosa che probabilmente... Non intende dire in quel sistema, in quella maniera lì, perché è giusto che ognuno possa dire quello che vuole dire, che c'era quella che diceva che si batterà finché tu possa dire la tua verità, però dire delle cose del genere, come che questi sono da menare, anche se in teoria, parlo di una teoria, potrebbe anche avere ragione, non lo deve dire perché non è corretto, perché allora a quel punto lì è corretta qualsiasi cosa si dica. Berlusconi bisognerebbe fare questo, Fede quell'altro, Bersani lasciamolo sul tetto, buttiamolo giù, cioè va bene tutto, siamo d'accordo che sono opinioni, però credo che oggi come oggi si sia perso un po' il senso della misura.
Guardi, Nico, può dare, ma certamente Fede non è che in questo caso ha espresso senso della misura, su questo non c'è dubbio, però gli è venuto spontaneo a un certo punto di fronte a queste protese degli studenti esprimere la sua opinione.
Ma l'ha preso una botta in testa.
Non secondo me ha preso una botta in testa. Erano ancora
ma
le
sì, un po' esagerato perché era sotto il trauma
dell'amaro Giuliani,
al ristorante, poverino, ha preso una botta in testa. Non si può sostenere in televisione i poliziotti vadano a menare. Poi noi siamo un popolo civile, quali noi siamo? Un popolo civile il nostro, ma stiamo scherzando, ma di che cosa sta parlando?
No, ha detto semplicemente che se qualcuno cerca di irrompere al Senato, i poliziotti devono reagire.
Ma non irrompere, manifestare, bastano bloccare i pendolari, i lavoratori, a Genova gli studenti vadano ad occupare la Torre Grimaldina.
Ma sei fissato? Ma sei fissato con questa roba qua?
Tutti i monumenti italiani.
Ma perché sei fissato?
Questi giovani.
Perché? Ma che giovane gente?
Perché è una meraviglia.
Ma che meraviglia?
Perché io sono contro la protesta in sé, perché ha ragione Giannino, hai ragione tu, questa riforma della Gelmini, nonostante lei abbia fatto l'esame lì giù a
Reggio Calabria,
è una riforma giusta e fatta bene e necessaria, ed europea, moderna, tutto quello che volete, ma i giovani se vogliono protestare lo possono fare, bella questa iniziativa di occupare
i monumenti
italiani, perché non riconosce nessuno. E stanno facendo un grande servizio, anzi il Ministero della Cultura dovrebbe sostenerla.
Vabbè, ambulanza anche qui, borsa. Eccoci, 19:36, 800 24 00 24. Parenzo, sai com'è andata a finire la vicenda di Barbato?
Di Barbato?
Sì.
Beh, c'è stata una convocazione dell'ufficio di presidenza, una specie di tribunale politico che tribunale
ha dato 6 giorni di sospensione, credo, a Barbato, e 3 al suo presunto aggressore, che è questo Ciccioli o Ciccioli, non so esattamente la pronuncia.
Questo Ciccioli, mi dicono.
Che è considerato un ex, qualcuno ci ha detto, io non ci credo, ex picchiatore fascista, poi non so cosa significa esattamente, comunque uno della destra, diciamo, molto attiva nel passato, il quale oggi ha pronunciato, anzi ieri, queste parole su Barbato e i suoi problemi psichiatrici, almeno secondo Ciccioli. Via.
Ironicamente ho detto che sta bene in salute, non ha niente, perché in effetti non ha niente, in giro poi è tornato per i corridoi, però ci sono conseguenze psichiatriche del caso. Ho detto che secondo me i medici hanno rilevato un disturbo di personalità di tipo isteroide, una specie di disturbo schizotipico, e che purtroppo esercita in aula.
Beh, insomma, adesso... Perché da Barbato è un personaggio sui generis, certamente bizzarro.
Beh, dagli anche del matto, mi pare tanto eccessivo.
Adesso non esageriamo.
Gli ha dato, non so, se una botta o un buffetto, poi gli dà pure del matto, insomma, cornuto e mazziato.
Poi se lo sentiremo più avanti, perché sarà qui in diretta la Zanzara per ricostruire quanto accaduto, perché ieri abbiamo avuto la versione di Barbato. Che mi segnalate? La Camusso? Perché? Su che cosa? Su Berlusconi? La Camusso su Berlusconi, neo leader della CGIL, che peraltro ha incontrato Berlusconi, e Berlusconi gli ha detto, beh, peggio della Bindi non puoi essere dal punto di vista della cattiveria, e della cattiveria, non cominciare a ironizzare, via.
Dal Presidente del Consiglio a scendere, la politica governante abbia dato sistematicamente un messaggio di mercificazione delle donne e del loro corpo. Abbiamo visto contemporaneamente migranti giustamente sulle torri e sulle gru per rivendicare la regolarizzazione del loro lavoro, e il governo che rispondeva telefonando alla questura di Milano per affari privati del presidente.
Saremo tutti nudi, tutti rosa, fua, rossi. Insomma, sta Camusso però dovrebbe migliorare un po' l'eloquio, eh?
Sì, dovrebbe migliorare l'eloquio, ho fatto un ragionamento moderato.
Sì, moderato, ma insomma io poi dico questo, no? Adesso con tutto il rispetto, non lo so, non la conosco, non so ancora quello che dice, non ho ben capito ancora quale sarà la sua posizione sui temi caldi, poi, no, delle trattative sindacali, Pomigliano, eccetera, eccetera. E perché il leader della CGIL, per esempio, deve dire basta, questo governo ha chiuso, Berlusconi si deve dimettere, come ha fatto nel passato? Ma si dovrebbe occupare di altro, non è che i leader sindacali sono lì per dire il governo deve cadere o non deve cadere. Anche questa considerazione sulla mercificazione delle donne, ma che ci azzecca? Fai il leader sindacale, mica fai la sociologa, la cosa,
sì,
la mercificazione.
Beh, tu sono delle donne,
dai,
lei parla da donna, e quindi,
ma
vabbè,
dai, basta con queste buffonate. Cioè, i leader non è che Bonanni si mette là a disquisire su beh, il ruolo delle donne, Berlusconi, le cose.
No, beh, Bonanni
va a
discutere sulla delle donne, Bonanni.
Ma no, ma a prescindere dal fatto che sia uomo o donna, cioè sull'immagine di Berlusconi e delle donne, cosa c'entra? No. Un leader sindacale si dovrebbe occupare di altro, non di queste cose qui.
Su questo siamo d'accordo, ma una cosa non esclude l'altra, lei dà un giudizio anche da donna e da prima donna.
Ma sì, vabbè, ho capito,
dice,
ma che noia.
Comunque gli operai, anzi gli immigrati, i migranti, non vadano, è pericolosissimo, non andate per cortesia sulle gru. Andate ad occupare i monumenti italiani, anche gli immigrati.
Ma non si occupano i monumenti.
Ma certo che si occupano.
Anche se ci fossero 3-4 turisti, ma a parte che non è vero, dipende dai monumenti.
Purtroppo
anche se ci fossero 3-4 turisti che vogliono visitare, non devono incontrare 4 cialtroni con i cosi, con gli striscioni.
Una protesta così colorata.
Ma che ne so, ma che colorata.
Restituire ai cittadini questi splendori.
Ma ai cittadini,
italiani,
appunto, non ai.
Beh, e gli studenti protestando restituiscono. Uno si alza e li guarda.
Mario, voglio sentire Mario da Roma. Fammi sentire Mario da Roma.
Sì, Mario.
Alidaglie con cialtroni.
Cialtroni, sì, certo, cialtroni.
Come va, Cruciani? Ha riordinato un po' le idee?
No, ma io sono. Le mie idee sono confuse ma ordinate.
Ah, fede, ma io non lo
fede,
so.
Fede,
ma
mi dica di fede,
così,
mi dica di fede.
No,
beh, Giuliani gli ha chiesto, il signore dell'amaro Giuliani gli ha chiesto scusa, però.
Sì, ma un uomo che trasmette da un telegiornale.
No, attenzione, però, le devo dire una cosa su Fede, perché c'è una piccola contraddizione, piccola, ce ne saranno tante altre. Perché il sito internet del Sole 24 Ore, sole24.com, ha intervistato Emilio Fede su questa vicenda. E in una delle ultime risposte, Fede dice: sto bene, a parte la faccia gonfia, e che ne avrò per 20 giorni ancora. E va bene, però stasera ho visto il telegiornale, non mi pareva la faccia gonfia. Comunque è un altro Barbato questo. Ecco, dirò che la violenza chiama la violenza e io sono contro la violenza. Vi prego, facciamo risentire la violenza di Fede contro. Ecco, dirò che la violenza chiama la violenza e io sono contro la violenza.
Picchiate gli studenti.
Questa è Gentaglia, è Gentaglia che si è permessa di fare quel che ha fatto. Sono rimasti un bilancio anche la vergogna nella vergogna, perché veramente io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
Vabbè, poi come al solito si può interpretare, lì parlava degli studenti, non della violenza gratuita, però dirò che la violenza chiama la violenza, io sono contro la violenza, questo lo dice.
Secondo lei, Cruciano, una persona che trasmette da un telegiornale abusivo,
sì, oddio,
può
ancora
parlare di violenza?
Parenzo, rispondi, allora, rispondi tu.
Perché non scende io dice in faccia? Mostre. Questo è quello che io non riesco a capire.
Ma non è abusivo.
Poi volevo rispondere
a
un'altra cosa. Detto,
Europa 7,
gli italiani sono stanchi di lavorare. Questa è bella. Questa è
come sono stanchi di lavorare?
A parte che lì si sa, amico mio, che se lei volesse davvero spegnere Rete 4, lascerebbe a casa centinaia di migliaia di posti di lavoro e di famiglie.
Ma cosa cavolo me ne frega a me? Lorenzo, scusi, ma cosa dice?
Bravo,
ma non c'entra questo.
Complimenti.
Ma non
a casa le famiglie di Rete 4, solo perché lavorano per media. Biscione,
Complimenti.
Ecco, Cruciani. Non me ne aspettavo, Valenzo. Che c'entra la gente che si è lasciata a casa? Se una cosa non va, se una cosa è fuori legge.
Ancora basta.
Non
è di una noia mortale questo discorso su Europa 7, le sentenze. È noioso.
Allora, parliamo di un'altra cosa importante.
Un attimo, Mario, aspetti, ma lei può parlare di quello che vuole, però con calma. E qui abbiamo adesso, fra poco avremo un ospite importante, mica, non possiamo mica cialtroneggiare più di tanto. Un ospite.
E chi è questo?
Non si preoccupi, adesso glielo presento. Intanto, Emilia, provincia di Como.
Buonasera.
Buonasera, signora Emilia, come sta?
Bene, grazie a lei.
Da dove ci chiama esattamente? La provincia di Como è grande, non troppo, ma insomma, ci sono tanti paesi interessanti.
Sì, da Rovellasca. Volevo dirle che lei mi ricorda Rovellasca.
Rovellasca, ecco, sì. Rovellasca.
Mi ricorda a me quando studiavo e il mio professore di filosofia mi diceva: hai poche idee ma ben confuse. Io non ho capito perché lei
sì.
dice che gli studenti che protestano, che non sono esattamente degli studenti,
sì. Ah, io non lo so, dico,
non
sospetto
sono dei nulla facenti, perché dice, io quando studiavo non avevo tempo di studiare e di protestare. Io mi domando, se lei è un po' gnucco, e non so, non mi viene la parola italiana adesso,
che sono un po' gnucco.
Non è colpa di tutti gli altri, perché
no,
io conosco gente che riesce a protestare e a studiare senza particolari sconvolgimenti, e non all'università di
Milano. Ma infatti avevo bisogno, evidentemente,
quindi,
Emilia,
lei non è il metro di misura
assolutamente no
scienza,
ma figuriamoci, io ho detto
questi,
ma infatti probabilmente sono tutti dei geni, i quali prendono trenta e lode come Bersani. Bersani, come lei sa, ha pubblicato.
Riescono anche a protestare perché
sono più bravi e dunque hanno tempo da perdere nelle strade italiane.
Poi, a me piace che i nostri problemi l'annoino. Sì. E vabbè, però
quali sono i suoi problemi? Italia
allora,
Europa 7 è un suo problema. Non penso che lei sia sconvolta ogni giorno dal fatto che Rete 4 continui a trasmettere, non Europa 7.
No,
non penso che la sua vita sia sconvolta da questo.
Lei dice la Camusso dovrebbe occuparsi dei problemi.
No, io ho detto che. Ma no, lo dicevo anche con un tono piuttosto leggero. Cioè, secondo me, un leader sindacale di un grande sindacato non dovrebbe dire Berlusconi deve cadere, non ha senso.
Allora, adesso le faccio un esempio.
Questa è la mia idea, ma è contestabile naturalmente. Scusi?
Faccio un esempio su di me, così non si offende nessuno.
Sì,
io sono un lavoratore che un anno fa, in tutta onestà, è andato in mobilità per lasciare il posto di lavoro a dei lavoratori più giovani che non avevano speranza di trovarne altri in quei momenti, pensando di andare in pensione il 1 aprile del 2013.
Sì.
Berlusconi, dopo che io ho accettato, quindi quando pensavo che le cose fossero cosà, lui me le ha fatte così.
In che senso, scusi?
Ha portato la finestra a 12 mesi invece di 3.
Certo.
E certo, ma io non lo sapevo quando ho accettato di andare in mobilità.
Emilia,
adesso Berlusconi dice, e l'ho sentito dichiarare da lui personalmente, chiedo a tutti i lavoratori un piccolo sacrificio, a parte che dipende dal lavoro che il sacrificio sia piccolo o grande, naturalmente, perché forse stare seduto in Parlamento è meno faticoso che soffiare il vetro. Ok, giustamente, però, e poi pochi mesi, 12 non sono pochi, ma anche questa è una valutazione soggettiva.
No, Emilia, certo.
Però
che
io il lavoro non ce l'ho più. Io il lavoro non ce l'ho più. Cosa faccio?
No, Emilia, adesso io non posso entrare dentro il singolo.
Allora, io sono contenta che Susanna Camusso si occupi del mio problema.
Ma appunto, si deve occupare.
Mi ha aggravato d'amblè. perché non era così grave prima.
No,
che
Emilia, mi scusi, ma certamente questo qua invece è un lavoro sindacale, quello che lei ci sta dicendo.
È quello che sta facendo la Camusso.
Sì, ma assolutamente, ma io non era una contestazione.
Penalizzano i lavoratori.
Certo, ho capito, ma dire Berlusconi, come ha detto, ma comunque era una piccola provocazione, ripeto, senza conoscere. Detto questo, è evidente che nelle finestre che si aprono in una qualsiasi riforma delle pensioni ci sono quelli che ci rimettono, altrimenti non è che si possono fare riforme a costo zero. 30 secondi, poi un ospite. Siamo qui alle 19.47 con Fausto Bertinotti, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a chi ci ascolta.
Come sta?
Bene, grazie.
Come sapete, Fausto Bertinotti è stato presidente della Camera dei Deputati e oggi è addirittura presidente della Fondazione Camera dei Deputati. Ed è autore di un libro da poco uscito per Mondadori, lo voglio ricordare, Chi comanda qui, come e perché si è smarrito il ruolo della Costituzione.
Per Mondadori.
Dunque la prima domanda è questa, caro Bertinotti. Le presento intanto il mio roommate, il mio accompagnatore abituale in questa cialtroneria serale.
Buonasera.
Che è il signor Parenzo, David Parenzo.
Buonasera.
Senta, ma lei ha avuto mai si pone il problema di scrivere o no per Mondadori?
No.
Mai?
Bravo.
Come mai non se lo pone il problema?
No, perché penso che scrivere un libro come lavorare non sceglie il padrone, se vogliamo usare questo termine. Naturalmente può fare determinare delle condizioni per cui si accetta un contratto oppure no. Se ci fosse un elemento censorio, uno secondo me dovrebbe addirittura rifiutarlo, ma non credo che ci siano imprenditori, in questo caso editori puri ed editori impuri. Penso che ci siano editori che possono essere giudicati non sulla base di chi ne è il proprietario, ma della linea editoriale che producono.
Senta, e dunque lei immagino che ha consegnato il testo e quello è rimasto senza nessuna...
Sì, assolutamente. Né devo dire, non ha fatto nessuno sforzo perché non mi è stato chiesto alcunché. Perché abbiamo discusso con molta, diciamo, civiltà il titolo del libro,
sì.
come spesso accade, e nell'editing naturalmente chi per la casa editrice si occupa del libro avanza dei suggerimenti.
Come
devo
normale,
dire, nessuno dei suggerimenti ha riguardato il contenuto del libro.
Dunque quelli che hanno detto se uno contesta Berlusconi poi non può scrivere per una delle sue aziende, secondo lei sbaglia?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente, come un contestatore di Berlusconi può benissimo lavorare in una sua azienda.
Anzi, ce ne sono parecchi, insomma. Anzi, diciamola,
diciamola. Per fortuna sì, perché sarebbe curioso se cuius regio e ius religio, se cioè a ogni padrone dovesse corrispondere lo stesso modo di pensare da parte di tutti i dipendenti. Staremmo in una condizione di schiavitù, non di...
Anche noi che lavoriamo per Confindustria ogni tanto non siamo d'accordo. Io con alcune posizioni di Confindustria non ho paura a dirlo, ad ammetterlo e a dirlo esplicitamente. Beh, sai, Parenzo, questa cosa di Bertinotti mi piace molto, però è questa cosa che ha detto su.
Ma è molto laica, è molto giusta.
Perché voglio dire la verità: all'interno di aziende come Mondadori o come Mediaset, eccetera, al di là poi dei problemi che ci possono essere dal punto di vista editoriale, eccetera, ci sono un sacco di gente che io conosco che vota tranquillamente ha votato nel passato anche per Bertinotti quando era segretario di Fondazione Comunista, vota per il Partito Democratico, per
è
partiti che
cioè, è un'azienda che è organizzata in modo democratico, ma ha ragione, il ragionamento profondo di Bertinotti è vero, cioè Berlusconi è stato un ottimo editore e tanto è stato un ottimo editore, tanto è un pessimo politico, torni
vabbè, questo,
a fare l'editore.
Questo è il tuo giudizio.
Ha spaccato un monopolio, è stato bravo.
Senta, ma lei, è vero una volta che Berlusconi le regalò un orologio con sul Mino? Ho letto una cosa di questo tipo.
No, poi di fronte a qualche milione di telespettatori, quindi non c'era nulla di segreto.
Ah, porta a porta, sì.
Porta a porta io a cambiare regalandogli la Costituzione.
Cioè lui un Rolex, che cos'era? No,
no, è un orologio di quelli che fanno, diciamo, pubblicità per il Milan.
Vabbè, una cosa da quattro soldi allora.
Diciamo da quattro soldi, non so, non l'ho fatto valutare, insomma è evidente che era una richiesta di complicità in Milan.
Del milanista.
Nell'essere milanisti, sì. L'ho restituito con la Costituzione perché per ricordarci che siamo tutti cittadini di questa Repubblica.
Senta,
e poi per uno sfizio, perché quella costituzione porta una firma, che è quella di Umberto Terracini.
Certo,
notoriamente certo. Comunista.
Senta, ma questo orologio che fine ha fatto?
C'è.
Per carità.
Non l'ha mai portato, però.
Ah, vabbè, non l'ho portato perché non esibisco fedi sportive, naturalmente. Ma
anche perché
non è un segno,
dai,
di, non è una sgarberia, ecco.
No, per carità.
Però
per carità.
È inelegante.
Beh, inelegante che cosa?
Un che è grosso, e io porto orologi piccoli.
È grosso sto orologio, un po' Pacchiano?
No, Pacchiano no, Pacchiano è un giudizio di valore, io ho detto solo grosso.
Grosso.
Quantitativo è il mio.
Grosso. Senta, ma Berlusconi è finito come politico, secondo lei, al Crepuscolo? Oppure sa qual è il giudizio su Berlusconi? Uno si dicevano le stesse cose anche nel 94, poi invece è vero che sono passati 15 anni, insomma anche 15 anni di più. Oppure siamo al Crepuscolo oppure no, secondo lei?
Guardi, se la mia opinione è che è finita, sta finendo un intero sistema politico, di cui Berlusconi è stato il perno, quello che va sotto il nome di Seconda Repubblica, una repubblica viziata da una malattia profonda che ha fatto sì che questo sistema duale, invece di vedere una contrapposizione tra destra e sinistra o al peggio tra centrodestra e centrosinistra, ha visto soverchiata qualunque dimensione politica e programmatica dal conflitto tra Berlusconi e l'anti-Berlusconi. Questo sistema politico è, secondo me, entrato in una crisi irreparabile ed è la crisi anche del suo protagonista principale, cioè Berlusconi.
Però?
Nessun però. La vita politica è fatta di tante cose, senza,
cioè, quanto
ci possono essere, si può morire e sorgere nella vita politica, volendo.
Dunque, il suo giudizio è che Berlusconi, dal punto di vista, a parte la fase politica lei ha descritto, quella del berlusconismo e dell'anti-berlusconismo, ma Berlusconi può ancora, per esempio, lei al Quirinale lo vedrebbe bene oppure no?
No, assolutamente no. Io penso che al Quirinale ci vogliono delle figure garanti e rappresentativi della Repubblica nel suo insieme.
E beh, Berlusconi non lo è?
Alle fondamenta resistenziali, alla Costituzione. Io penso che un Presidente della Repubblica oggi, naturalmente questo è opinabile, ma io penso che dovrebbe essere in grado di difendere lo spirito della Costituzione. Berlusconi, come è noto, ha detto più volte, del resto esplicitamente, che sarebbe per modificare degli articoli fondamentali della Costituzione a partire dall'articolo 1. Ha parlato spesso di una rivoluzione, di una Costituzione bolscevica, quindi insomma mi pare del tutto legittimo che se il popolo italiano lo vota possa fare il Presidente del Consiglio, perché il Presidente del Consiglio non è richiesto, diciamo, di interpretare il senso comune repubblicano del Paese, ma il Presidente della Repubblica sì.
Senta, però se fosse eletto dal Parlamento lei non lo vedrebbe come una cosa, diciamo, illegale? Perché Berlusconi...
No, è legale, no, mi sembrerebbe profondamente sbagliato, ma se il voto del Parlamento è un voto indiscutibile.
Appunto. Senta,
ma non mi pare che ci siano queste condizioni.
Beh sì, insomma, poi la vita politica è piena di sorprese, insomma. Ma secondo lei, lui aspira a diventarlo?
Da come si è mosso, e poi forse l'ha anche detto esplicitamente, penso di sì. Ma penso anche che posso ormai rendersi conto che la stagione del suo protagonismo, diciamo, come si può dire, prevalente sulla vita politica italiana.
Senta, in una parola, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con lei. Lei definirebbe Berlusconi un personaggio eversivo, come fanno in molti oggi nel campo in un certo campo dell'opposizione?
Ma nel senso che c'è poco da eversare, nel senso che la Costituzione italiana è stata rovesciata in questi 25 anni ed essa è sostanzialmente sospesa.
Però Berlusconi come personaggio, come...
della globalizzazione, del primato dei mercati, del primato dell'impresa, della distruzione di ogni forma di democrazia vissuta e partecipata, del fatto che i lavoratori non possono votare
su Berlusconi. Allora, su Berlusconi mi risponde dopo la pubblicità, grazie. Collegamento da Roma, sempre da Roma, Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera dei Deputati, presidente oggi della Fondazione Camera dei Deputati. E dove andiamo? Ci sono già i titoli del TG1, dunque sentiamoli insieme.
In tutta Italia la protesta degli studenti contro la riforma dell'università, occupati Colosseo e Torre di Pisa, ospite in studio il ministro Gelmini. La presunta trattativa tra Stato e mafia del 93, Pisano al TG1, c'è chi sa e non ha ancora parlato, gli italiani hanno diritto alla verità. Berlusconi da irresponsabile aprire la crisi ora, il 14 ho fiducia o voto, il governo continua a lavorare, domani piano per il sud, martedì riforma della giustizia, a Vetrana Michele Succube di Cosima, parla la criminologa Bruzzone, la consulente di Sabrina, non pensa Di Vano ma un altro. Arriva il freddo, da questa notte neve anche in collina, buone notizie per gli sciatori, ma molti impianti sono abbandonati al degrado. Mourinho, condotta impropria, indagato dalla UEFA per avere pilotato l'espulsione di due giocatori del suo Real Madrid, già qualificato per gli ottavi di Champions League, che così sconteranno la squalifica nel prossimo ininfluente incontro.
Allora, immagini delle proteste studentesche in tutta Italia, 800 24 00 24. Onorevole Bertinotti, presidente Bertinotti, sì. I politici che vanno sui tetti dell'università, oggi anche Vendola, ieri Bersani,
fanno una cosa, secondo me, di dovere sociale, insomma,
addirittura.
Naturalmente, per chi non ci sta, non ci sta, ma partecipare alle lotte è un compito fondamentale della direzione politica. Trovo che in questi anni purtroppo se ne è persa l'abitudine, meno male che anche sulla spinta di un grande moto di giovani, la politica riscopre la piazza, la strada, i suoi luoghi deputati.
Però mi scusi,
cioè, in quale la politica diventa una pura amministrazione dell'esistente, una cosa orrenda.
Però è anche vera una cosa, al di là del fatto del giudizio che ognuno dà della protesta, io ho detto più volte in questi ultimi giorni che mi sembra che poi l'oggetto della discussione non sia conosciuto dagli studenti, ma questo è un altro discorso, non voglio intavolare con lei una discussione su questo. Però mi pare curioso che gli stessi politici che in teoria devono intervenire, avrebbero dovuto intervenire negli anni scorsi, in tutta la loro carriera politica, sulla scuola, per modificarla, sull'università, eccetera eccetera, poi salgano su, cioè Bersani ha una vita parlamentare lunghissima.
Ma guardi che la lotta è un elemento di educazione, di formazione anche per i gruppi dirigenti. Non è che siccome uno non ha fatto nel passato allora deve essere sordo e cieco di fronte alle sollecitazioni del presente. Tra l'altro questa è una cosa davvero molto provinciale, perché a nessuno verrebbe mai in mente di dire a un dirigente del Partito Socialista francese: come mai stavi nel fronte di lotte più avanzate o più duro o più aspro insieme agli studenti, quando in Francia in un mese e mezzo hanno fatto 6 scioperi generali, 6 scioperi generali, e negli ultimi due il NEF, il sindacato degli studenti, ha programmato a sua volta 2 scioperi. In ognuna di queste manifestazioni l'intero gruppo dirigente del PS era in piazza. Da Martino Bria a Ségolène Royal non c'era discussione, perché è come, diciamo così, per una tradizione socialista è un obbligo quasi morale. Non senza dire, per me è un obbligo morale.
Senta,
me.
Ma quelli che vogliono invece entrare
io non saprei neanche immaginarmi nella vita politica senza partecipare a una manifestazione. Però, naturalmente non è che posso farle tutte, ma
no, certo. Diciamo, però la partecipazione alla manifestazione è una cosa e il tentativo di entrare al Senato è la stessa cosa, secondo lei?
Il tentativo di entrare al Senato no, potrebbe benissimo, anzi dovrebbe essere evitato.
Ah, ecco.
Sì, però benissimo. Ma dovrebbe anche essere evitato il fatto che quando si cominciano le scuole per mesi uno fatica a trovare gli insegnanti perché non ci sono, perché...
Però questo è un po' benaltrismo.
Non si può prendersela soltanto con chi senza potere in qualche modo protesta, magari sbagliando, e chi invece amministra la cosa pubblica, produce grandi disagi.
Però ho dei dubbi.
E la perdita di talenti. Mi pare francamente una responsabilità però assai più grande.
Ho dei dubbi, Bertinotti, che le persone che volevano entrare al Senato siano preoccupate perché la mattina a scuola non trovano gli insegnanti, eccetera.
Credo
che quelle persone passino la giornata in un altro modo. Le persone...
Trovo conservatore, un atteggiamento conservatore, quello che giustamente critica una forma di lotta sbagliata, senza peraltro vedere che si tratta di un piccolo episodio in un mare di partecipazione di progetti.
Beh, insomma, l'occupazione dei monumenti.
Ma invece cosa sta succedendo in Gran Bretagna? Non capisco, davvero, scusi per la passione che ci vede.
Prego, prego.
Non vedo che sta deflagrando il conflitto di una generazione
che si sente spogliata del suo futuro. Se non si capisce una cosa così, secondo me, non lo dico a lei, naturalmente,
lo può dire anche a me. Secondo me quelle persone che protestano non rappresentano la generazione.
In Francia, in Italia, c'è la cosa clamorosa in Francia, perché lo sciopero era sulle pensioni.
Sì,
gli studenti scioperano e manifestano su una manifestazione la più classica, la più antica del movimento operaio, di quelle figure desuete che sono gli operai. Lo fanno e Sarkozy dice loro, con qualche cinismo, ma cosa operate per fare, cosa c'entrate voi con questa manifestazione? E la risposta degli studenti però ragionevole: nulla c'entriamo, perché noi la pensione non la prenderemo mai con le vostre leggi. Questo è il punto.
Però la conclusione è che quella riforma è passata poi alla fine, cioè nonostante le proteste eccetera eccetera, il governo è andato avanti e l'ha fatto. Insomma, secondo me sì, però
che una riforma passa contro l'80% dell'opinione dopo sei scioperi generali e lasciando una collera popolare.
Come lei sa, i governi sono fatti anche per scontentare. I governi sono fatti anche per scontentare.
Se pensano di poter governare senza il consenso, lo facciano. Poi per favore, non facciamo gli ipocriti a prendercela con chi manifesta, tolta la possibilità di far valere democraticamente e pacificamente le proprie ragioni. Io sono contro ogni forma di prevaricazione e di violenza, però un conto è essere contro.
Occupare i binari, per esempio, non è una forma di prevaricazione?
No,
occupare i binari dei treni.
Lo dicono a fior di sentenze della magistratura, sa? Che le motivazioni sociali di un conflitto spesso danno conto anche di una forma di trasgressione che rende così in qualche modo comprensibile quella trasgressione.
Scusa, lei, è legittimo in una protesta occupare anche i binari dei treni, eccetera.
Lo dico così, io sono un pacifista e quindi, come Gandhi, sono disposto a subire anche la punizione per un mio atto di ribellione. Non sono disposto, benissimo, volete processatemi, non che problema c'è. E secondo le vostre leggi vengo condannato, benissimo, ma mi rimarrà il valore sociale di aver combattuto una causa giusta insieme alla gente che stava per essere licenziata e che, hai capito, ha fatto un atto che naturalmente dovrebbe essere evitato, ma appunto trovo più grave il licenziamento.
Sì, no, ho capito.
Francamente trovo più grave il licenziamento.
Enzo da Pisa, buonasera. 800 24 00 24, dica, proprio nella sua città oggi hanno occupato dei binari, dica pure.
Senta, volevo che lei tranquillizzasse un po' Capezzone, perché in questo momento...
C'entra Capezzone? Che ha detto Capezzone?
Capezzone sta tremando, Cruciani.
Sta tremando, addirittura.
Dopo che ha sentito la sua difesa di fede.
No, io non ho difeso fede, io ho detto non sono d'accordo con quello... Scusi, ho detto una cosa diversa, ho detto non sono d'accordo con quello che dice, come per esempio non sono d'accordo con quello che dice Bertinotti sull'occupazione, ma certamente gli do la possibilità di dirlo, questo è il punto. Anche quando dice...
È il direttore di un giornale, però... La difesa di fede, l'attacco Bersani che...
No, io non ho detto, ma che non è che c'è la difesa e l'attacco come se fossero dei nemici. Io sto dicendo, questo è il mio parere, che è contrario a quello per esempio del presidente Bertinotti. Secondo me i politici che salgono sopra la protesta universitaria non è la forma più alta di politica, come dice Bertinotti, ma è una forma di paraculismo, secondo me. Però su questo la pensiamo in maniera diversa.
No, ma volevo ricordarti, scusami se mi si
dico,
che il ministro Tremonti più di un anno e mezzo fa... Allora, quando si verificò l'episodio della prima occupazione dei tetti da parte di un gruppo di operai di Milano, e io da cronista ero lì e la stavo seguendo, il povero Tremonti, da Comunione e Liberazione a Rimini, disse: è la più bella notizia della giornata, gli operai hanno fatto bene a salire sui tetti perché rivendicano dei diritti. L'avrei fatto anch'io. Tremonti, un anno e mezzo fa,
i tetti...
una cosa folle, Tremonti.
Sì, ma io non stavo parlando di chi sale sui tetti, io faccio una distinzione tra chi vuole entrare al Senato e chi va sui tetti, abbia pazienza.
Alla demagogia a che cosa arriva?
In questo senso.
Addirittura arrivò a lisciare il pelo...
Sì.
Operai, perché è la globalizzazione.
Ma no, Alessandro, però semplicemente anche un uomo di governo può capire dove sta l'ingiustizia. Non è incompatibile essere uomo di governo e capire l'ingiustizia.
Beh, dovrebbe dare delle risposte un uomo di governo.
Tremonti, no? Come non è la prima volta che accade, ma insomma, perché almeno la lucidità dell'intellettuale qualche volta fa prendere
delle risposte
di uomo
governo.
Di governo.
Dice Parenzo che l'uomo di governo dovrebbe dare le risposte più di...
Non assecondare.
Ma anche capire che non è, non
non è vietato capire per un
no, quello, no, quello no.
Capire e quindi dare delle risposte. Non riuscire a dare delle risposte, ma capire è meglio che non capire.
E con questa massima straordinaria andiamo in pubblicità, poi torniamo subito, che voglio chiedere a Bertinotti naturalmente degli argomenti più d'attualità all'interno delle discussioni che si fanno a sinistra, cioè Vendola, Bersani, alleanze, cioè, so che è noioso Bertinotti rispetto ad argomenti che sono quelli degli operai eccetera, però insomma poi la politica ha anche la sua logica. 800 24 00 24, a dopo. Siamo qui, molti ascoltatori sostengono che io non posso difendere Fede sulla frase che ha detto ieri, credo durante il telegiornale di Rete 4. Io sono naturalmente in disaccordo con Fede quando incita i poliziotti a picchiare gli studenti che vogliono fare irruzione al Senato. Detto questo, difendo la sua libertà di poterlo dire. Ci sono state le interrogazioni parlamentari che trovo insomma, assurde proprio come logica. Però voglio fare risentire anche a Bertinotti la frase, così magari mi può dare un suo giudizio se vuole, parliamo de minimis, insomma. Comunque.
Questa è gentaglia che si è permessa di fare quel che ha fatto, sono rimasti un bilancio anche la vergogna nella vergogna, perché veramente io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché questi capiscono solo di essere menati.
Bertinotti.
Allora, mi sono trovato molte volte anche a difendere l'opinione di un uomo a cui sono lontanissimo come il direttore Fede. Trovo che un termine gentaglia riferito ai giovani studenti sia intollerabile.
Sì, ripeto, poi io ho utilizzato un'altra cosa, un'altra parola. Magari sarà intollerabile anche quella, lo dico chiaramente per non nascondermi. Io penso che le persone che occupano i binari, che vogliono fare irruzione al Senato, e lo dico perché ho ascoltato le interviste senza conoscere il merito di questa vicenda, cioè di questa riforma, con degli slogan generici su l'università pubblica che non viene mai messa in discussione eccetera eccetera, siano un po' cialtroni, insomma, lo dico chiaramente. Però insomma,
sono circa due secoli che le lotte popolari vengono affrontate così, non è che stupisce, non stupisce, soltanto amareggia un po', insomma, che ci sia questa...
Non è che tutte le lotte popolari, quando sono poi popolari, siano buone e giuste.
Le lotte che avvengono, che sono il sale della democrazia, per il pensiero liberale. È certo che non è una stagione sua, ma il pensiero liberale, non quello comunista,
liberale,
ha considerato sempre il conflitto, la molla della società, ha considerato, e infatti l'ha indagato, studiato, anche corretto, anche modificato, ma però indagato e studiato. E devo dire che negli anni 60 progressivamente è cresciuta una giurisprudenza che sia nella letteratura giuridica, sia nelle sentenze della magistratura, ha finito per accreditare una lettura evolutiva del conflitto, tanto che appunto ragioni sociali e ragioni morali sono state spesso in grado di consentire una comprensione di modalità di conflitti altrimenti semplicemente
poi bisogna vedere che tipo di conflitti poi naturalmente, soprattutto se il conflitto c'è. Senta Bertinotti, però le voglio fare una domanda più semplice: nella sua coalizione ideale per il prossimo, diciamo, il prossimo centrosinistra, perché, oppure per la prossima sinistra, chi c'è in opposizione, diciamo, al centrodestra o alla destra, quello che sarà? Vendola innanzitutto.
È un po' di tempo che mi occupo, davvero non è un modo di sfuggire di più di, sempre usare un termine un po' ambizioso, insomma, di cultura politica, direzione politica, quindi la direzione politica non la perseguo io, poi, ma no, non lo dico perché io credo che la direzione politica sia abbia una propria tecnologia che richiede di essere praticata per poter essere diciamo così mossa. Un conto è fare il commento, un conto è scegliere e dire, cioè, se io dovessi dire la mia, io mi applicherei più che al futuro governo alla ricostruzione della sinistra, perché penso che come in un grande terremoto è difficile fare una previsione su quali case rimarranno in piedi, quante e come,
E siccome io penso che noi siamo nel pieno di un terremoto che investe il sistema politico italiano, sì, l'unica cosa che mi sentirei di dire è che quando si andasse alle elezioni non si andrebbe nelle condizioni precedenti.
Senta, lei
e per questa ragione io mi applicherei molto alla rinascita della sinistra, visto che dal mio punto di vista, sì, la cosa più allarmante è l'assenza della sinistra.
Ecco, Vendola può essere il leader di questa nuova sinistra? Immagino di sì, naturalmente, perché
lei... Vendola sta portando nella politica un tratto di innovazione a sinistra e nella sinistra, di linguaggio, di comportamento, di modalità espressive. Nicky è un uomo che diciamo nasce nel corpo della tradizione del movimento operaio, ma questa sua storia è ormai, proprio come si può dire, trascesa da una nuova profilo, da una nuova collocazione che lo fa affrontare la fase della crisi dei partiti con una proposizione, con un profilo capace di attingere consensi al di là di ogni conflitto tradizionale.
E infatti proprio per questo
io credo che possa prendere anche una parte di consenso
a destra,
di un elettorato oggi passivo, lontano dalla politica, ma persino di un elettorato che ha votato a destra.
Sì, no, ma questo sono convinto anch'io. Però le faccio una domanda molto diretta prima di chiudere, che è questa: secondo lei, tra gli elettori del Partito Democratico è più popolare Bersani o Vendola?
Lo diranno le primarie,
io penso Vendola. Lei?
In ogni caso io penso che questi confini della sinistra siano terribilmente datati, che nessuno dei partiti nella sinistra e nel centro-sinistra oggi esistenti sia in grado contenga la risposta ai problemi della crisi della sinistra.
Senta, quella che è chiamata adesso...
Per cui bisogna lavorare, quindi è un grande Big Bang, è una rimessa in discussione di tutti i partiti, di tutti gli assetti, e Nicky Vendola può essere un elemento che contribuisce fortemente a questa rimessa in discussione di tutto.
Senta, quella che è chiamata l'estrema sinistra adesso, le parlo in termini un po' generici, ma insomma questo è, cioè quella che adesso è la federazione della sinistra, deve essere dentro questo processo oppure no? Perché il Partito Democratico...
Ho detto, guardi, io non vedo niente che debba stare dentro e niente fuori, perché penso proprio a una scomposizione. Cioè io penso che tutte le forze politiche dovrebbero subire un processo di scomposizione per ricomporre le forze più vive e interessate in una nuova organizzazione politica che comprenda tutta la sinistra.
Tutta la sinistra. Tutta. Ma questa sinistra che lei immagina, si può alleare per esempio con l'UDC?
Come si fa per dire adesso una cosa che non...
Vabbè, così...
Addirittura io penso che anche l'UDC è transeunte. Penso che si costruirà una grande o piccola o media aggregazione di centro.
Montezemolo lo vede in politica?
La nomenclatura dei partiti attuale è una nomenclatura sopravvissuta. Siamo già alle doglie di un parto che vedrà
questo
configurazione
della sinistra. Montezemolo uscirà fuori? Italiana. Montezemolo si candiderà, secondo lei?
Non lo so, e francamente...
Se lo augura lui, lei? Se lo augura o no?
Ripeto, perché dovrei occuparmi anche degli altri, mi basta e avanza occuparmi della sinistra.
Grazie, buona serata.
Grazie a lei.
20 e 21, traffico. Eccoci qui, 20 a 22. Mario, dov'è Mario? Dov'è finito? È andato via? Perché ha abbassato? David, come te, Parenzo? Da Milano?
Da Milano.
David o David?
David.
Che differenza c'è, Parenzo, tra David e David? Che differenza c'è?
David è detto alla francese, o perché è un nome comunque ebraico, per cui si dice David. David è americano, David è un'oscenità.
Ma sai fare l'imitazione di Bertinotti? Te, qualcuno mi suggerisce Big Bang, ristrutturazione, transeunte, doglie di un parto. Maria mi suggerisce.
Certo, un taxi via Emo 13F, eccomi qua.
Ciao, a parte il taxi, insomma.
Come?
No, la sai fare l'imitazione di Bertinotti?
Certo. Opererai, lavoratori, lavoratrici, tutti andare sui piedi a combattere con il governo Berlusconi, contro la classe operaia. Ho parlato anche l'altro giorno con Tremonti, ho fatto qualche conto con Tremonti per cercare di capire come risolvere la conflittualità, il tiro, una grande conflittualità sociale. C'è una grande scuola pure, squilla pure il cellulare e
Big Bang, ristrutturazione.
Voglio chiudere il cellulare dei lavoratori. Ecco qua.
Davide,
calma, siamo tranquilli.
No,
Dica.
Ascolti, volevo dire questo. Innanzitutto volevo stigmatizzare la sua difesa di Emilio Fede, che è indifendibile, una
stigmatizzi quello che vuole. Stigmatizzi quello che vuole.
Sì, no, infatti, però... Visto
ma io non è che difendo, ma lei non ha capito. No, io difendo il principio, il principio.
Ma non è principio, quelli sono concetti fondamentali, ci sono delle cose che non si possono dire.
Cosa è una cosa che non si possono dire? Cioè, se uno dice che la polizia. Se uno dice, scusi, poi io non lo direi perché comunque è la polizia a decidere, non Fede, d'accordo. Se uno dice e sostiene che la polizia fa bene a difendere il Senato contro chi lo vuole.
Ma non la giri in questa maniera, non era così. Siamo tutti scemi, signor Cruciani.
Ecco, quindi... sì, il discorso era su quelli che vanno al Senato, non gli studenti in generale.
Guardi che non è l'unico intelligente, lei, ci sono anche altre persone che capiscono e capiamo. Se
David, ho detto che non sono d'accordo con le frasi, ma difendono la sua libertà di poterlo dire, ha capito? A me piacciono le persone scorrette e questa frase è scorretta e mi piace.
Va bene, allora.
Ha capito o non l'ha capito? Qual è il principio?
Sì, ho capito.
E allora, appunto.
Ok, ascolti, allora volevo dire un'altra cosa. Lei che parla sempre di liberalismo, lei, dottor Giannino, eccetera. Non ho mai sentito niente riguardo a questa riforma delle professioni, che è una cosa ignobile. Cioè, parlano di meritocrazia.
Qual è la riforma delle professioni che reintroduce le tariffe minime?
Le tariffe minime, poverini, perché l'ho sentito oggi un avvocato che ha detto che sì, rimane ancora la questione della difesa, perché della difesa com'è adesso quella cosa.
Davide,
nuova,
sta parlando a me, io eliminerei gli ordini e poi dunque tutte le tariffe minime, cioè tutte le stronzate.
Perché questa cosa andrebbe contro il governo, perché lei lo sa che...
Ma che dici? Ma io lo dico, ma se vuole, se mi suggerisce a dirlo, andrebbe contro il governo. Ma che me ne frega a me di quello che decide Alfano con le professioni? Ma non me ne frega niente. Parenzo, lo vogliamo dire? Io sono contro l'ordine degli avvocati, lo dico proprio esplicitamente.
Bravo,
ma contro tutti gli ordini. Contro tutti gli ordini. Ma che sta dicendo, David? Io sono contro tutti gli ordini professionali. Sì, figuriamoci, abolire tutti gli ordini professionali.
Però lei non lo mette in risalto nella stessa maniera dei medici, forse. In cui adesso si accanisce contro...
Ma no, ma se vuole, ho capito, ma non è che posso fare la battaglia ogni giorno contro gli ordini professionali, abbia pazienza.
Non lo faccio
perché non è un argomento di cui si discute la zanzara. Quando capita lo faccio. Contro, se vuole che le dica una cosa sulle tariffe minime, gliela dico, tanto la pensa come me anche Barisoni, eccetera, non ho problemi da questo punto di vista, anche se ne avessi non sarebbe una questione. Insomma, David, certo che sono contrario alle tariffe minime, abbia pazienza, mi dovrebbe conoscere, no?
No, ma infatti, però il problema
che
è
che c'entra il governo. Lei dice perché non è contro. C'è questo pensiero. Siccome non è una cosa che ha deciso il governo, io non gli do contro, ma io lo dico, ma se mi offre l'occasione, certo che lo dico.
Qual è
il problema?
Allora, faccio una bella trasmissione, faccio un po' di risata su queste cose.
Se io faccio una trasmissione sulle tariffe degli avvocati, la gente spegne la radio dopo 5 minuti. Abbia pazienza, David. Non è che
era
sia
che
un argomento di grandissima attualità. Oddio, pure con Bertinotti ogni
forse
tanto.
Per lei non è di grandissima attualità, ma forse per gli operai di...
No,
di
ma sto dicendo di grandissima attualità politica. Io faccio una trasmissione che si occupa di politica. Poi quando la politica decide cose di questo tipo, ogni tanto ci scappa la provocazione, la cosa. Dunque, lei vuole una provocazione da me sul fatto che questo governo ha reintrodotto, vuole introdurre, adesso non so a che punto siamo, le tariffe minime. Sbagliato! Via le tariffe minime! Cosa vuole che le dica? Più di questo non lo so cosa vuole.
Va bene.
Grazie.
A posto. Grazie.
Giuseppe, provincia di Bari.
Buonasera a tutti. Ascolti, dica. Io parto da un dato terribilmente avvilente. Nella lista venuta fuori poco tempo fa delle 150 università più prestigiose al mondo non c'è un ateneo italiano.
Ma questo è il problema. Il problema è questo, ma le sembra il motivo per cui protesta la gente in piazza?
No, ma in effetti mi faccia finire. Sentito nessuno che ha protestato per le assunzioni delle figlie, nuore, generi,
bravo,
dei professori.
Bravo.
Non ho sentito nessuno che ha protestato per quei fondi destinati al sud che sono finiti nelle tasche di determinati personaggi, tra cui alcuni professori universitari, notizia di qualche giorno fa, e nelle tasche di alcuni amici di questi professori.
Bravo, bravo.
Per quelle cose non protesta mai nessuno. Dovrebbero salire sui tetti per quel motivo.
Sì, adesso non so se salire, non so se salire sui tetti, però lei ha ragione, Giuseppe, perché poi i problemi dell'università italiana non sono quelli enunciati nei cartelli degli studenti, che non significano niente, sono slogan spesso vuoti, giù le mani dell'università, l'università pubblica, privata. Magari ci fosse in Italia una struttura universitaria come c'è in altri paesi, in cui c'è più privato e meno pubblico. Abbia pazienza.
Montecitorio, ridateci il nostro futuro. Ma di quale futuro stanno parlando?
Ma infatti sono tutti slogan generici. Poi quando uno fa una riforma meritocratica, adesso non dico che questa qua sia il massimo della meritocratica, poi allora si protesta perché la Gelmini, perché Berlusconi o non so perché cos'altro. Abbiamo la borsa, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Pare che le occupazioni e altre cose di questi giorni abbiano un costo di 10 milioni di euro di danni, 10 milioni di euro almeno secondo fonti ministeriali. Chi paga? Chi paga? 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Però abbiamo un collegamento con l'ufficio di Beppe Grillo, se non sbaglio, che succede?
Che parla? Pronto? Pronto?
Sì. Pronto? Signor Grillo, questa è la Zanzara, buonasera.
Oh, mamma mia, un'interferenza ancora alla Zanzara, non ne posso più. Sono su un tetto con gli studenti, ma non ne posso.
Come? Non hai incontrato i politici?
No, salgono questi vecchietti di 60 anni sopra i tetti, bisognerebbe buttarli giù a calci, a pedate nel sedere, questa è vecchia nomenclatura.
Ho capito, ma scusi, ma lei pure non è tanto giovane. Anche lei non è...
Sto bussando sopra un tetto, non c'è niente da bussare su un tetto.
Scusi un attimo, ma anche lei non è che sia poi così giovane, signor
Grillo. Le mie idee sono giovani, sono già su Wikipedia, su Facebook, su Twitter. Voi siete vecchi. Morti che camminano, che salgono sui tetti.
Vabbè, ho capito. Senta, ho capito, ma Vendola pure è vecchio?
Con l'orecchino, anche uno che si mette l'orecchino, ma cosa, bucarsi un orecchio per avere anche i voti? Bucato l'orecchio, bucato il cervello, sono matti, ma finiti.
Ma è morto pure Vendola, ma Vendola leader della sinistra, eccetera.
Non esiste, ma quante croce hanno tutte le volte le stesse domande? Non esiste più destra, sinistra, esiste il nuovo Wikipedia. Facebook, cos'è la destra? Norberto Bobbio, rincoglionito, infatti è morto, era vecchio, è morto Bobbio.
Senta,
morto.
Ma Bersani ha pure
un libro inutile, destra, sinistra.
Ma è salito Facebook. Anche Bersani sui tetti col sigaro in bocca, col sigaro.
Ma gli è rimasto tutto con la bocca impastata, quel sigaro tutto rotto, ma che tutto pelato. Cosa c'entra più Bersani? Questi giovani dovrebbero prendere a calci nel sedere.
Nel culo, forse.
Ma questo lo dice, lei è un maleducato, io sono un uomo che scrive su Wikipedia, non uso questi
vabbè
termini.
Ma voglio dire, ma tutti questi politici che cercano di salire sui tetti, di cavalcare questa protesta, come li giudica?
Via, come gente inutile, gente morta che prova a cercare consenso, non devono farsi vedere, devono vergognarsi.
Ma leggo dal suo blog che lei ha detto: gli assassini e i politici si legano sempre sul luogo del delitto. Se fossi al posto dei ricercatori sui tetti, farei una domanda al politico di turno: perché il tuo cazzo di partito, che insieme agli altri prende 1 miliardo di euro di finanziamenti pubblici gabellati per rimborsi elettorali, non ha destinato questi soldi alla ricerca?
Il movimento Bleu 5 Stelle, che diventerà 6-7 stelle ultimamente, ha deciso di dare tutti, non prendiamo una lira, noi diamo tutti i soldi del finanziamento pubblico, li diamo alla ricerca, non li vogliamo prendere, via, tutto alla ricerca.
Tutto alla ricerca.
Devono essere pagati 1000 euro.
Vabbè, ma lei che fa sul tetto adesso?
Allora, qui soltanto faccio un comizio e vendo biglietti dello spettacolo. Grillo è tornato.
Scusi, ma che sei una bieca operazione pubblicitaria?
La bieca lo dice lei, io devo mangiare, ho 7 figli, devo mantenere la Ferrari, che è bieca operazione. Sono qui sul tetto a vendere Grillo in spec a Roma, in tour
grillo in spento.
Va bene, è una cosa vergognosa, vende i biglietti, ma del coso pure sui tetti. Vabbè.
La zanzara è vergognosa.
Chiudiamo questo collegamento. Riccardo dalla Spezia, 800 24 00 24.
Sì, buonasera Crociani, buonasera, buonasera radioascoltatori, buonasera a tutti. Senta, sulla questione dei tetti e degli studenti e soprattutto dei politici sui tetti, io ho sentito da lei una frase che riguarda Futuro Libertà, cioè la delegazione di Futuro Libertà, sì. È accostato alla delegazione di Futuro Libertà la parola fascisti, che no. Sono sui tetti.
Sì, no, ma io
allora,
non ho detto questo.
Di aver capito male,
no, Riccardo, Riccardo.
Io spero di aver capito male.
Riccardo, pronto?
La Spezia,
pronto?
Sinceramente non ritengo.
Pronto? Mi sente o no?
Sì,
mi sento? Non
posso sentirla, però allora, lei deve stare attenta come parla.
Io le spiego quello che ho detto, forse mi sarò spiegato male,
no,
c'è stata una confusione di piani, eccetera. No, io ho detto che ci sono delle immagini famosissime dell'occupazione della facoltà di architettura da parte di studenti di sinistra che si contrapponevano, si scontravano con gli studenti di destra, all'epoca certamente filofascisti, chiamiamoli così. Allora, siccome una parte degli aderenti a Futuro Libertà, ma anche degli ex N che stanno dentro Forza Italia, vengono da quel tipo di cultura, vengono da quel tipo di cultura.
Libertà, c'è Ciarrapico che ha detto.
Sì, ho detto, ma lo sto dicendo, Riccardo, lo sto dicendo.
Esatto, c'è mio nonno era fascista.
Ma scusi,
lei,
ma mi lascia. Mi
dentro Futuro Libertà, ci sono persone che hanno delle tradizioni storiche e della storia politica che viene dalla sinistra, dall'estrema sinistra, dall'estrema destra, da tutto quello che vuole. C'è un manifesto che sta in tutte le piazze per essere firmato e tante persone hanno aderito. Non dovete buttare semplicemente merda come
ma non stiamo buttando nulla, era una
non è il caso, non è proprio
vabbè,
il caso.
Riccardo, lei ha preso
il mio pensiero, se lo voi volete accostare siete voi che siete fascisti, perché accostate
Riccardo lei
le parole a dei movimenti politici,
ma lei sta
semplicemente a farsi vedere dagli studenti.
Parenzo, mica mi lascia parlare, mica mi lascia parlare, è una cosa pazzesca. Lei è già pronto, pronto a fare vice di Bocchino a
non
so dove.
Ma non mi interessa fare vice di Bocchino, guarda, lei farà la vice della Carfagna.
Ma magari.
Il vice della Carfagna. Io
perché che male c'è a fare vice della Carfagna?
Direi volentieri con la Carfagna.
Anch'io, infatti per questo farei il vice, Si sposa poi, ha annunciato che si sposa il 13 maggio.
Buon per lei, buon per lei.
Senta Riccardo, mi scusi però, mi stai ad ascoltare, io non volevo accostare Futuro Libertà ai...
Allora si scusa semplicemente.
Ma io non mi devo scusare di nulla, perché io ho fatto un paragone storico all'Università di... Non ho sbagliato. Ma non c'entra niente, Riccardo, abbia pazienza, adesso non mi faccia arrabbiare. Il punto è un altro. Ma mi vuole ascoltare o no? Mi vuole ascoltare o no? Vabbè, lei è completamente fuori strada e soprattutto non ascolta. È già pronto per fare i comizi, per fare la sua attività politica con Futuro Libertà o con qualsiasi altro partito. È già prontissimo, non si preoccupi, prontissimo. Allora, il punto è uno solo. Io ho detto, scherzando e ridendo, perché in questa trasmissione, caro Riccardo, non ci si prende troppo sul serio in alcuni momenti, si scherza anche, si ride. Ho detto che l'occupazione da parte dell'occupazione, il fatto che una delegazione di Futuro Libertà sia salita sul tetto dell'Università di Architettura, non ricordo esattamente cosa, mi faceva venire in mente gli scontri all'università, della stessa Università di Architettura in cui partecipavano esatto all'epoca esponenti del movimento sociale, comunque giovani fascisti, punto. Non volevo dire che Futuro Libertà è accostabile al fascismo. Riccardo, abbia pazienza.
Cioè non c'entra niente, ha detto una cosa che non c'entrava.
Ma come non c'è? Ma era una cosa evocativa, una delegazione di Futuro e Libertà.
Ma allora quando ha detto è andato su Bersani, lungo la scala, col sigaro in bocca,
esatto.
I comunisti che si davano le manganellate con la polizia. Che senso ha?
Ma scusi Riccardo, ma io infatti non volevo dire che si stavano picchiando anche adesso. Ho detto che la politica, che in questo caso non si picchia, ma occupa, sale sui tetti
a parlare con gli studenti. Sì. Perché vuole sentire e ascoltare cosa dicono la politica di destra, cioè la politica di una destra liberale europea e la politica di sinistra, mentre i signori che sono i suoi amici sono semplicemente dentro i palazzi e non ascoltano nessuno.
Ah, perché voi di Futuro e Libertà dentro i palazzi non ci state, no? Non ci siete mai stati fino dentro i palazzi, no?
Caro,
siete usciti dai palazzi, non mi risulta, sono 16 anni che siete
usciti dai palazzi.
Ma quale siete usciti dai palazzi? Ma faccia ridere i polli, lei fa ridere i polli. Riccardo, lei fa ridere.
Non ci incastriamo niente, abbiamo aderito a un manifesto.
Dunque nei palazzi non ci siete, voi siete usciti dai palazzi. Certo. Siete usciti dai palazzi. Palazzi, perché dentro le giunte siete usciti con la delegazione del governo. Adesso
io sono aspetta, 40 anni di opposizione contro i comunisti, quindi non me ne frega niente sinceramente di quello che dici di Palazzi. I Palazzi ce li avrei giù a Roma probabilmente, o a Milano. Qua i Palazzi non ci sono mai stati. Noi facciamo la politica per le idee nostre,
sì.
Abbiamo aderito a un manifesto, poi quello che ci viene o non ci viene lo dovrei dire a chi altro.
Siamo usciti da, innanzitutto mi dia del tu, perché io le do del lei, mi dia del tu.
Allora, quello che vuole, però vediamo sul concreto, perché non c'è poco da dire.
Quale concreto di cosa? Lei ha detto siamo usciti dai Palazzi, ma quali usciti? Non mi pare. Ma siete presenti in tutte le giunte d'Italia, ma che dice? Ma siete presenti in tutte le giunte d'Italia insieme a quelli che odiate? Siete presenti in tutte le giunte d'Italia insieme alle persone che
pensano? Su una sola giunta, che è quella di Palermo.
Ma quale giunta di Palermo? Ma siete presenti in tutte, esponenti di Futura Libertà, sono in tutte le giunte di centrodestra, dappertutto. Dappertutto sono tutte le giunte.
Noi non siamo per odiare, no, noi non fare non qualcosa di concreto. Odiare c'è qualcuno
insieme alla gente che pensate, insieme lei l'ha detto. No, ma odio politico sto dicendo, odio politico. Poi che mi vorrà dire che gli esponenti di Futura Libertà, Bocchino eccetera, non odiano Berlusconi? Hanno in odio Berlusconi, questo io sento.
Ma odio Berlusconi.
Sì, ma un anti-berlusconismo ormai viscerale, peggio quasi a livello di Di Pietro, insomma siamo.
Va bene, allora va bene, facciamo una bella 2000 invece di fare della politica, andate avanti.
Allora, Riccardo, al di là di questo, io le voglio dire una cosa, non c'era nessun accostamento tra Futura Libertà e il fascismo, era semplicemente una cosa evocativa che ricordava episodi dell'occupazione delle università degli anni 70, che certamente non possono essere paragonati ad adesso, in cui faceva specie che una delegazione di Futura Libertà, che in parte ha condiviso anche questa, insomma fino all'altro giorno Futura Libertà era nel governo dove c'era Gelmini, insomma vanno lì
ma
per...
Altro, ma se, nella politica se qualcuno dice che ci sono dei distinguo da fare e viene buttato fuori da un partito e poi
ma questo è un altro discorso adesso.
Delle cose, no, prende atto delle cose, che non si può stare insieme con chi pensa che quello che dici non sia in linea con la linea politica né di un partito né di un governo, ne prende atto e dice noi continuiamo a dirlo, perché non è che ci tacitiamo, semplicemente ce ne andiamo e facciamo una cosa per conto nostro. È molto semplice, solo Cruciani forse non l'ha capita sta cosa.
Sì, ma infatti è così, insomma, solo io non ho capito la grandezza dell'operazione di Futura Libertà. Purtroppo non l'ho afferrata in pieno. Che devo fare, Riccardo? Non sono riuscito ad afferrare in pieno la grandezza di questa operazione politica e la lungimiranza e chissà che cosa, il futuro radioso del movimento finiano. La ringrazio molto, signor Riccardo. Andiamo al traffico, poi avremo l'onorevole Carlo Ciccioli, vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, protagonista di un mitico scontro ieri con Barbato Italia dei Valori, traffico. Eccoci qui, prima gli altri ascoltatori che voglio assolutamente sentire, Pietro da Perugia, Lorenzo da Milano e altri, 800 24 00 24, l'onorevole Carlo Ciccioli, PDL, buonasera.
Buonasera.
Mi dicono che lei è in treno, Ciccioli.
Sì, è vero, sto tornando ad Ancona, che è la mia città, da Roma.
Da Roma. Senta, gira voce che lei nel passato fosse una sorta di picchiatore fascista, alcuni dicono, ci hanno detto, eccetera, no? Ci chiarisca questa cosa.
Ma no, questo non lo so mai stato, questo... Lei... confermo, però posso dire tranquillamente che sono stato uno dei giovani della destra degli anni 70 e quelli erano anni difficili, anni di piombo, anni di volantinaggio,
anni di cortei,
anni di botte davanti alle scuole.
Ogni tanto le mani le usate pure lei, insomma, no?
Cercavamo di fare i comizi, i cortei, non ce li impedivano, poi noi cercavamo di recuperare, di entrare dentro le aule occupate dove ci hanno buttato fuori, cose normali.
Senta,
cose di normale amministrazione degli anni 70.
Sì, beh certo, lei oggi
studente.
Oggi lei è piuttosto corposo, no? Un omone, o no?
No, più di tanto.
Normale.
Oddio, sono alto 1,85. Però,
insomma, 1,85. Peso?
Sono di più imponenti.
Peso?
Pronto?
Ciccioli, quanto pesa?
Io circa 100 kg, 100 qualcosa.
Insomma, 1,85 per 100 kg, insomma, non è
Ciccioli,
proprio.
Ciccioli, omen, ottimo.
Insomma, mi sembra, per carità, ma mica stiamo facendo.
No,
insomma, è un po' per avere il quadro della situazione, ma insomma, sono stati buffetti o schiaffi? Perché qui c'è ormai una. Da dirimere.
Un episodio di folklore, non molto più là di un episodio di folklore. Folklore che è stato messo in campo da Barbato si è presentato con un
sacchetto di immondizia. Questo sacchetto di immondizia l'ha innalzato come una bandiera dentro i suoi banchi, dicendo che la colpa era del governo, quando tutti sanno che la colpa purtroppo
vabbè,
è degli enti,
al di là di questo, Ciccio, al di là
della regione, non c'è
vabbè, al di là di questo,
poi
ma lei
ha cominciato a insultare come al solito fa, ma questa è una
che ha detto scusa,
un seriale, è un seriale, cioè significa ripete sempre come killer seriali le stesse cose. Questo paese trascinato nella distruzione, una vergogna,
vabbè, ma quello non è un insulto,
quello del governo Berlusconi, dei suoi ministri, eccetera eccetera, poi ovviamente il presidente Fini l'ha richiamato, poi l'ha sospeso la seduta, l'ha espulso. Barbato è sceso dall'emiciclo, ha depositato il suo pacco nero sul banco del governo.
A quel punto lei
l'esattezza l'ha consegnato, ha cercato di consegnarlo a Stefania Craxi, sottosegretaria agli esteri, la quale l'ha respinto, l'ha rimandato al mittente ovviamente.
Poi
è stato preso dai commessi il pacco e poi la seduta ormai era sospesa da 4-5 minuti, è passata avanti a un gruppo di deputati con i suoi soliti modi beffardi, provocatori e via di seguito.
Che ha detto? Che
e
ha
allora
detto?
Le solite cose, ha detto fate scandalo, siete una vergogna, tutte le solite battute che dice sempre, però che si possono rintracciare anche nella normale stampa pubblicistica della sinistra.
Ecco, ma perché lei si è avvicinato a Barbato? Poteva
no,
pure...
è lui che si è avvicinato a me, perché io me ne stavo tranquillo e lui invece se n'è andato, uscito, circondato dai commessi, perché i commessi in qualche modo lo sospingevano fuori perché non se lo voleva andare. E io gli ho detto semplicemente, ma fatela finita. E gli ho dato, siccome questo sarà la quinto o sesto episodio nell'ultimo anno, e gli ho dato un buffetto, come fa il maestro all'alunno indisciplinato, sui capelli.
Ma buffetto come? Ma buffetto come?
È impercettibile.
Ciccioli, come scusi un attimo.
Si è girato di scatto, si è messo in posizione da pugile, che mi ha fatto anche sorridere, insomma. Da pugile, poi ovviamente i commessi l'hanno trascinato fuori a quel punto.
Ma scusi un attimo, Ciccioli, il buffetto com'era? Forte? Mi dica la verità, perché lui è andato all'ospedale, dopo lei non ci crede che era referto dell'ospedale? Ciccioli?
Sparito.
Ciccioli? È morto in treno, è morto telefonicamente.
Sparito.
Beh, domani seconda puntata con Ciccioli, domani seconda puntata, ma tanto stiamo chiudendo, lasciate, non richiamate. Stiamo chiudendo, domani seconda puntata perché poi c'è il caso psichiatrico da analizzare. Domani la zanzara con Ciccioli, Parenzo, ultimo ascoltatore, Luca da Pisa. Luca?
Oh, buonasera.
Mi dica, Luca.
Benissimo,
velocemente. Poi torniamo domani, non si preoccupi, dica.
Va benissimo. Le volevo semplicemente informare che faccio parte di quella categoria di simpatici nulla facenti che lei così ha definito poc'anzi, insomma,
sì,
in merito
assolutamente,
agli studenti.
Lo confermo.
Benissimo, io sono uno studente, sono un operaio, lavoratore.
Sì.
E sono uno di quelli che è uscito ad esempio oggi da 8 ore di fabbrica.
Luca, va benissimo.
Sono una via,
ho capito, ma lei per che cosa protesta? Mi scusi, lei ha protestato in questi giorni?
Benissimo, non ho potuto perché purtroppo sono dovuto
andare a lavorare. Vabbè, benissimo,
quindi
lavora.
Entrando in quella categoria.
E allora che
ci ha
telefonato?
È tanto simpatico, oltretutto. Sì. No?
No, scusi un attimo, lei ha detto io sono un operaio che lavora e poi studia anche, non ho manco protestato, allora, scusi, che mi sta chiamando a fare?
No, io ringrazio coloro che stanno protestando.
Poi ci spiega domani perché. Scusi, ma devo chiudere perché abbiamo i tempi. Pietro da Perugia, Remo da Roma, Lorenzo da Milano, Parenzo, ciao, ti abbraccio.
Tutto finito, ciao.
Tutto finito, ciao, tutto.
Come sempre.
Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare.